Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno, scusatemi la voce, ma purtroppo è quella che ho oggi, ma magari ce l'avrei anche, l'ho avuto anche ieri, domani non si sa, io ho il piacere e l'onore di avere in studio con me questa mattina, proprio nella parte giorno dopo giorno, la dottoressa Emanuela Tiana, che è biologa del comportamento, etologa, zoantropologa, per cui si parlerà senz'altro di un essere che io reputo più importante dell'essere umano, che l'essere animale, perché loro nascono con i loro comportamenti, le loro ragioni, i loro stili di vita, e noi invece abbiamo tutte le criticità di questo mondo, per cui siamo sempre pronti a dire che noi siamo in meglio, ma non è vero, io ne sono convinto, ma comunque ce lo spiegherà la dottoressa. Ben arrivata, è un piacere averla qui in radio e parliamo a questo punto della biologia del comportamento.
Sì, è proprio una branca della biologia, che appunto è l'etologia, e si occupa del comportamento animale. Quindi io nella mia vita studio il comportamento degli animali e poi aiuto le persone che hanno un animale a relazionarsi con il proprio animale.
Ecco, quando si parla di animale si parla di animale domestico, si parla di...
Allora, nella mia formazione io sono partita dagli animali selvatici, poi mi sono specializzata sui domestici e mi occupo di animali d'affezione, quindi quelli che noi chiamiamo pet, e anche di quelli che nella nostra cultura sono considerati animali da reddito, quindi gli animali da fattoria.
Certo, io sono forse troppo vicino al microfono, mi sposto, ma vabbè, è una giornata così. Ecco, io non voglio arrivare subito alla domanda cattiva, ma la faremo magari dopo, ma perché purtroppo è abbastanza attuale. Ma arriviamo invece io vado di pancia, un ragazzo, una ragazza, una famiglia decide di... Oggi, cioè domani andiamo in un canile, domani andiamo in un allevamento e vogliamo comprare un cane.
Sì. No?
Mai avuto cani, ok?
Allora,
cioè, dramma.
Esatto.
Cioè, il comportamento, cioè, lì ti cambia la vita.
Esatto.
No? E loro magari non lo sanno. No?
Esatto. Ecco. Molte volte le persone sono inconsapevoli, no? Di cosa significhi accogliere nella propria vita un animale da compagnia, quindi in questo caso un cane. In queste situazioni io consiglio sempre di informarsi su cosa insomma bisogna fare, che cosa comporta questa scelta, che deve essere una scelta consapevole. Accogliere nella propria vita un animale significa accogliere un altro essere vivente, quindi il nostro compito è quello di garantire il suo benessere all'interno del contesto familiare.
Io sto facendo una foto bellissima, no? Una cagnolina che la dottoressa utilizza proprio per la pet therapy,
sì,
no? Che si è addormentata sul banco della radio, per cui è una roba da incorniciare veramente, e questa è proprio la sensibilità degli animali,
diciamo,
per cui che è una cucciolina. Niente, ma poi parleremo della pet therapy e tutte,
sì,
queste cose. Queste persone che fanno, cioè, diciamo, il famoso fai da te, no? Cioè, vabbè, ma sì, ma è un cane, l'abbiamo sempre avuto, guarda quanti, anzi, onestamente devo dire che tante volte considero che ci sono più cani che cristiani in giro per, non dico Saronno, ma in giro per il mondo, perché mi accorgo che girando al guinzaglio con il cane, no, questo che si ferma, quell'altro vuole conoscere, quello che lo vuole carezzare, quell'altro facciamolo conoscere, per cui ce n'è un mare nel vero senso della parola. Prima di tutto l'educazione. No?
Sì.
E quello che è una cosa che consiglio, esigo da tutti, perché la faccio di conseguenza. Se un cane sporca, perché comunque è giusto, no? Perché non può, cioè scoppierebbe, morirebbe, per dire, no?
Certo.
Okay? A questo punto la consapevolezza che la libertà tua finisce dove inizia la libertà dell'altro, per cui per educazione pulisci, no? Il cane non lo può fare, per cui fallo tu per lui, ma è giusto che sia così, no? E questo è un consiglio. Dopodiché invece arrivo a qualche cosa che io riterrei indispensabile, no? L'obbligo per il conduttore di avere un patentino inteso come addestramento per condurre un animale.
Allora,
che può essere pericoloso per lui, per gli altri e per se stesso.
Allora, su questo volevo fare una precisazione, nel senso che io mi discosto un po' dal concetto dell'addestramento, no? Dove in realtà quando si parla di addestramento c'è il concetto dell'essere umano, un po' una visione antropocentrica, dove l'essere umano deve comandare il proprio cane, quindi avere una relazione basata sul controllo. Allora, i cani devono, parliamo di cani in questo caso, è necessario che ci sia una buona gestione dell'animale, ovviamente, come diceva prima lei, insomma, quando ci si propone in un contesto sociale ci sono altre persone, quindi bisogna adeguarsi anche a quelle che sono le regole sociali, quindi il rispetto degli altri. Non tutti amano gli animali ed è giusto che stare alle regole. Questo è un argomento un po' complesso, perché non sempre le persone arrivano a capire questo, e in realtà secondo me, come diceva lei, è un po' l'ABC. In realtà faccio educazione alle persone che devono capire cosa significa accogliere nella propria vita un cane, nel caso del cane, e quelli che sono i sistemi di comunicazione, le esigenze, i bisogni, e quando si fa un intervento educativo si educa anche alla comunicazione, cioè significa che ci deve essere un buon dialogo nelle due direzioni. Quando un cane è capito e capisce il suo partner umano, tutto viene in modo molto naturale, senza bisogno di comandarlo, perché si adegua. Lei vede in questo caso che la mia ziva in braccio a me, completamente sicura che io sto facendo altro, lei mi aspetta, addirittura dorme e ha solo un anno. Io non l'ho addestrata, semplicemente le ho dato la possibilità di fare delle esperienze che l'hanno portata da sola a capire come ci si comporta sotto la mia guida in tutti i contesti dove lei abitualmente viene con me. Ecco, questo è secondo me il concetto di educazione oggi.
Quindi, per cui non tanto addestramento, ma sì, educazione.
L'addestramento esiste per delle mansioni che il cane deve svolgere in determinati contesti, tipo il cane guida per i non vedenti, il cane poliziotto, il cane antidroga. Ecco, lì ci sono dei compiti specifici mirati, e allora lì parliamo di addestramento. Quando parliamo di un cane inserito in un contesto familiare si parla di educazione, dove per l'etimologia della parola significa tirare fuori qualcosa dall'individuo, quindi sia le caratteristiche specie specifiche, cioè un cane deve diventare un bravo cane, ma anche delle caratteristiche individuali, cioè far emergere quelli che sono i talenti di quel cane.
Certo, perché altrimenti sarebbe
esatto, come faremmo con i nostri
una violenza
bambini
dentro
verso esatto, l'essere. Ci deve essere un ascolto, un dialogo. Chiaro che quando parliamo di un individuo in un'altra specie, il dialogo deve superare le barriere di specie, perché comunichiamo in modo diverso, siamo certo animali di specie diversa.
Certo.
Ed è lì che io mi inserisco come zoantropologa, perché faccio un po' da traduttore e quindi do delle competenze anche al partner umano per essere consapevole nella comprensione del proprio animale.
Per cui uno dovrebbe imparare a capire il comportamento dell'animale, esatto, di conseguenza capire che quello è un messaggio,
esatto,
che deve arrivare, di conseguenza
esatto, e deve guidarlo, no? Cioè, una volta che capisce il messaggio.
No, anche perché vabbè, io magari quando parlo di conduzione parlo anche del, io vedo tanta gente che magari ha un cagnolino che potrebbe essere un cane da slitta, perché vedo sì, prima il cane, sì, poi il guinzaglio tirato, esatto, e quello che c'è dietro che corre come un pazzo.
E lì che cosa ci arriva? Che il cane è maleducato, ma in realtà sa, in quel caso non c'è un dialogo tra i due, cioè non stanno camminando insieme, il cane è scollegato dal suo partner umano, non si capiscono e quindi vuol fare altro e non è interessato al suo conduttore, quindi non stanno facendo
la cosa insieme. Caso?
In questo caso si riparte dalla relazione. Una delle mie frasi è sempre: tutto parte dalla relazione, proprio perché non c'è un dialogo in quel binomio, quindi bisogna fare in modo che il partner umano si sintonizzi sul suo cane e che il cane, sentendosi capito, dia valore al suo partner umano. E lì è un inizio.
Ma io mi ricordo con le mie esperienze cinofile, chiamiamole tali,
sì,
con l'ultimo pastore australiano che ho avuto per 14 anni, che io lo portavo in giro tranquillamente col guinzaglio in mano non collegato e lui stava alla gamba.
Esatto. Perché era sicuro che lei era lì per lui
e
lui
quando era
il
momento di giocare io lo facevo giocare col guinzaglio e lui saltava come un pazzo e si divertiva, per dire. Ma non arrivo, ecco, nessuno pensa di arrivare a questo discorso di messaggio che l'animale dà all'altro animale, ecco, che mi è voluto tale,
esatto, no? Ma è sempre una questione di relazione, no? Quando la relazione è in equilibrio tutto funziona, questo dovrebbe essere anche alla base delle relazioni umane,
che poi magari noi ci aspettiamo da un cucciolo di 3 mesi, 4 mesi, che si comporti come un adulto di 4-5 anni, che è una cosa un po' diversa.
Questo è un altro argomento importante.
Ecco perché noi vorremmo vedere i figli subito laureati, esatto, no? però dopo ci ricordiamo che era meglio quando eravamo bambini, per cui...
Sì. È un po' una caratteristica dell'essere umano, quello di avere fretta, di aspettare, no? Di arrivare subito al risultato. In realtà bisogna lasciare il tempo che anche il cane, e parliamo sempre di cani, abbia la possibilità di crescere, imparare, sperimentare. Sempre sul
ecco, prima di arrivare allo stacco musicale, il gatto, sì. No? Che io considero questo sconosciuto perché penso che ci sia l'animale che si fa proprio i fatti suoi nella maniera più assoluta. Cioè, può essere educato anche lui.
Allora, guardi, questo discorso che lei dice del gatto che si fa i fatti propri, in realtà le dico una cosa, che il gatto assomiglia un po' a un adolescente umano, ha bisogno di accudimento ma nello stesso tempo vuole fare da sé. È per questo che a noi risulta, mentre il cane è più simile ad un bambino, sempre ha bisogno di noi. Il gatto invece in alcuni momenti non ha bisogno di noi. Anche il gatto può essere educato, e per educazione intendo quello che ho appena detto, cioè lavorare sulla relazione, sulla comprensione. E una volta che è tutto chiaro, il gatto è molto collaborativo, invece ha voglia di collaborare. Il gatto ha un'etologia molto sociale, molto interessante, vive sia contesti di socialità, quindi vive in gruppi, in colonie. Poi se le risorse non sono sufficienti per tutti, può decidere di vivere in solitaria. Quindi si relaziona se ha l'opportunità di farlo.
Ok, io non so, magari forse amo di più il cane che il gatto, per cui volete che vi dica, però io penso che l'essere più indisponente che ci sia sia proprio il gatto. Perché se ne frega, basta che gli dai da mangiare. Se dai da mangiare è un amico. E dopodiché, ciao. Che ha avuto un po' come no, l'uomo nel mese di agosto, no? No, luglio, agosto, morimi, non ti conosco, diceva il proverbio. Niente, andiamo con uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare con la dottoressa Emanuela Diana. Appunto.
Silenzi colti a un passo dal coraggio, quando cerco di capire il senso del mio viaggio. Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore, per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato. Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo, e se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla forza che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Mi manca l'aria sotto i piedi da una prigione senza sbarre, lasciami scappare. Quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare, allora ascolta il mio respiro, io aspetto. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te, ho bisogno di credere, ho bisogno di credere. bisogno di credere.
E ritorniamo a parlare in studio qui appunto in studio di Shalom di Radio Orizzonti Blu con la dottoressa Manuela Niana, il comportamento appunto degli animali, strettamente rapportato agli animali domestici, chiamiamoli tali in questo caso, no? Ecco, il nostro regista, che è molto occulto, no? Nella parte di pausa è uscito con una frase che mi ha colpito, no? Bisogna che la gente capisca che tutto sommato un cane o un gatto è un appartamento, fa parte della famiglia, perché entra e di conseguenza fa parte della famiglia. Non viene considerato figlio, perché comunque non è un figlio, non è una figlia, no? Anche se tanti magari ci vanno a chiamare mamma, papà, di qui e di là, che mi sembra un po' troppo, ma nel rispetto dell'animale, non per altro, perché quello guarderebbe per dire: oh, guarda che tu non sei mio papà, cioè, si ha la possibilità di parlare, no? Però è così, perché comunque ti riempie quei momenti di silenzio.
Esatto,
che ci sono nella
casa.
Gli
psicologi consigliano molto spesso, anche in casi di persone che soffrono di depressione, di accompagnarsi ad un cane perché, o un gatto, perché comunque permette alla persona di poter uscire da delle dinamiche di solitudine. Comunque volevo precisare una cosa: è vero che il cane e il gatto non sono dei bambini, questo è chiaro, perché fanno parte di una specie totalmente diversa dalla nostra, e umanizzarli sarebbe sbagliato, vorrebbe dire farli vivere in un'ombra, perché in una situazione di incomprensione totale. Però dal punto di vista affettivo i cani e i gatti si collocano, no? Un po' come dei figli, dove, attenzione, non voglio venire, no, a dire che sono come dei bambini, però devono essere accuditi, quindi noi, certo, abbiamo la responsabilità del loro accudimento, quindi loro ci vedono un po' come dei sostituti delle figure materne, no? Un po' come dei genitori umani. A me piace chiamare i partner umani genitori umani, ma non perché appunto ritengo che i cani e i gatti siano dei bambini, ma perché questo mi aiuta a far capire alle persone la responsabilità che devono avere nell'accudimento dei loro animali.
Ecco, una cosa che proprio mi sorge spontanea dire adesso, ma all'interno di un nucleo familiare dove c'è il papà, la mamma, il figlio, la figlia o meno, no? E arriva questo cane. Sì. Questo cane deve ubbidire tutti o sceglie?
Allora, quando un cane entra in una famiglia umana, trova il concetto di branco, no?
Certo.
Ed è l'ultimo arrivato, quindi lui dovrà seguire le regole di quelle che trova nella famiglia umana.
Certo.
In realtà costruisce delle relazioni diverse con ogni membro della famiglia, e quindi sarà collaborativo in modo diverso a seconda appunto delle attitudini personali delle persone che costituiscono la famiglia. C'è da dire che gli adulti della famiglia, quindi papà e mamma della famiglia, vengono visti dal cane proprio come dei genitori, quindi i bambini vengono visti come dei pari,
per cui giochiamoci.
Esatto, come, okay, dei fratelli.
Magari giocano in maniera un po' più violenta rispetto
a... giocherebbe con dei cuccioli, ovviamente.
Sì, di certo. No, ma questo è giusto, perché una volta magari nell'immaginario collettivo si pensava che no, ma in una casa per il cane ci deve essere il padrone,
sì,
no, perché così si usava dire, sì, che è totalmente...
Capobranco.
O capobranco.
Però è
meglio
stato dimostrato che non è così, cioè il tipo di relazione che un cane costruisce con il partner umano è sovrapponibile al legame di attaccamento che un bambino costruisce con la propria madre naturale.
E poi penso, perché questo non mi è dato di sapere con certezza, che la sensibilità di una persona verso un animale, il cane non lo capisce subito.
Sì.
No, ma non ha bisogno, magari la capisce anche a distanza, se ha paura, non ha paura, se può essere aggressivo, non aggressivo, è innato forse in questo.
Io dico sempre: se il vostro cane non vuole interagire con una persona, non vuole farsi accarezzare, e mediamente lo fa, significa che di quella persona c'è qualcosa
che non gli piace. Niente, a questo
punto affidiamoci un po' di più al giudizio.
Ecco, io prima di concludere la trasmissione, perché il tempo è inesorabile, io vorrei parlare appunto di una cosa che ormai è la si vive quotidianamente anche nell'RSA, negli ospedali, la pet therapy,
sì,
che è questa terapia veramente che fa miracoli.
Sì. Diciamo che appunto la presenza del cane è utile anche in ambito cani, gatti, altri animali, ecco, poi noi quest'oggi abbiamo parlato prevalentemente del cane, in ambito terapeutico. Io svolgo delle attività di sostegno alle persone che sono in situazioni appunto di casa di riposo, dove c'è necessità di avere l'aiuto, il sostegno anche degli animali. Ed effettivamente si attivano delle situazioni molto positive per le persone, per gli anziani, anche si vengono stimolati a livello cognitivo nella relazione con i cani, che sanno muovere qualcosa che noi esseri umani non riusciremmo a fare, perché si muovono attraverso dei canali diversi come l'empatia, e quindi si vede perfettamente come riescono a sostenere le persone in questi contesti.
Questo è assolutamente importante, ma io lo notavo anche negli ospedali dove magari ci sono malati, dove veramente quell'attimo uno si dimentica della gravità della patologia che ha, esatto, e che sta soffrendo, per cui è qualcosa.
Le nonnine ci aspettavano, sapevano che quel giorno era il giorno della pet therapy, quindi ci aspettavano con il sorriso, ma che durante la settimana raccontavano le infermiere non erano interessate ad altre attività, ma se arrivavano i cani erano super contente.
Certo, questa è
una cosa meravigliosa.
È la forza della natura, esatto. È la natura che non è fatta solo dall'uomo, anzi l'uomo è una piccola parte della natura. Arriviamo a un argomento purtroppo brutto, no? Chiunque magari non vorrebbe sentirselo dire o meno, però so di certo, perché è stato confermato, me l'ha confermato, che la dottoressa Emanuela Diana lavora anche come pet, con la pet therapy, lavora con un pitbull.
Sì, io mi occupo, faccio anche attività di sostegno alle persone, ma lavoro anche a sostegno di altri cani che hanno problematiche di comportamento, e nello specifico mi occupo di recupero di cani che hanno problematiche di aggressività. E mi faccio aiutare da una mia grandissima compagna, prima ne avevo un'altra, adesso ho la Tibet, che è un pitbull, che è una cosa molto strana, perché
solitamente
le persone rimangono stupite quando vedono arrivare con un pitbull.
Ecco, anche perché nell'immaginario collettivo, ma anche nella situazione della cronaca odierna, chiamiamola per non dire, comunque di questi periodi, il pitbull viene considerato il leone in giro, cane che cattivo, sbrana, fa, disfa, no? Per cui il cane aggressivo assolutamente da bandire addirittura dagli allevamenti in Italia e dall'Italia, come è successo in Inghilterra, come in altre nazioni dove i pitbull non si possono avere. Lei mi conferma il contrario.
Esattamente, non c'è dimostrazione scientifica, ci tengo a dirlo, che esistano dei cani geneticamente aggressivi. L'aggressività genetica non esiste. I pitbull nello specifico sono cani forti, cani competitivi, cani energici, scattanti, prestanti, e sono forti fisicamente, ma se cresciuti, educati, formati, socializzati, non sono cani pericolosi, altrimenti io non potrei lavorare con dei pitbull aiutando le persone e aiutando gli altri cani.
Certo.
Quindi ci sarebbe un limite oggettivo, e in realtà io riesco a farlo, e la mia Tibet, che è il cane con la quale io, a cui chiedo la collaborazione quando lavoro, è un cane che a occhi chiusi può stare con altri cani, con le persone, con i bambini, perché è socializzata. Quindi il problema è
una persone. Questione di educazione,
esatto,
punto.
Il discorso è non di bandire la razza, perché non è la razza essere aggressiva. E purtroppo che cosa succede? Che è un cane comunque impegnativo, perché è un cane che è energico, forte, quindi se arriva a comportarsi male, perché non educato correttamente, non seguito correttamente, può fare un danno che è proporzionale alla mole. Ma qui a questo punto parliamo di potenzialità in base alla forza fisica.
Certo.
Può essere altrettanto pericoloso anche un chihuahua, però il danno che può fare ovviamente è proporzionale alla sua mole, e quindi fa ridere, no? Se un chihuahua è aggressivo, ma non cambia la situazione. Per cui prendersela con i pitbull, secondo me è scorretto dal punto di vista proprio scientifico.
Ho capito. No, scusate, mi era arrivato un messaggio importante, ho dovuto leggerlo. Non si dovrebbe fare in diretta radiofonica, ma i tempi sono questi. Che dire, abbiamo ancora 3 minuti circa per avere qualche notizia importante. Io soprattutto voglio dire ai nostri radioascoltatori che la dottoressa Emanuela Diana, che è esperta e professionista appunto nel settore, sì, no? È a disposizione per chiunque voglia avere delle informazioni o continuare queste notizie su ciò che riguarda appunto il comportamento, che è una cosa importantissima, ma anche con i chihuahua, come diceva, non
tutti
serve che uno
gatti, tutti gli animali con cui ci relazioniamo.
Con noi di Radio Orizzonti ci mettiamo comunque a disposizione, qualora aveste bisogno, di dare i riferimenti per poter raggiungere la dottoressa Emanuela. Il consiglio da dare a chi vuole intraprendere questa nuova esperienza, dicendo: vabbè, io da domani voglio che la mia famiglia aumenti, con un miau o con un bau.
Chiedere ad un esperto, fare cioè decidere quale specie innanzitutto accogliere nella propria vita. Una volta fatto quello, chiedere aiuto ad un esperto per individuare il soggetto che sia più idoneo a entrare in quella famiglia, perché a volte si può anche capire prima, no? Andando a scegliere insieme il cane giusto e iniziare, come mi piace dire, con la zampa giusta.
Bella questa definizione, no? Perché comunque invece che partire col piede giusto,
con la,
no?
Zampa giusta.
Non ne avremmo di cose da dire sul piede giusto dell'umano per partire, certo, e cambiare la vita, perché non siamo noi scusate l'espressione, le bestie della natura, non sono,
no,
gli animali.
E
no,
poi informarsi.
E lo vediamo quotidianamente con tutto quello che succede in Medio Oriente e non solo. Che dire, dottoressa, grazie veramente, perché è stata un'esperienza notevole e un'esperienza che magari in futuro riprenderemo, magari con tecniche nuove, con queste cose. Ripeto ai nostri radioascoltatori, dottoressa Emanuela Diana di Tradate, se non sbaglio,
ma comunque sul territorio regionale,
opera sul territorio regionale tranquillamente. Qualora aveste necessità, Radio Orizzonti si mette a disposizione per dare appunto gli estremi per poterla raggiungere. Grazie ai nostri radioascoltatori, grazie alla dottoressa.
Grazie a voi.
E io vorrei ringraziare anche la piccola Ziva, che neanche un bau ha detto, niente, non ha voluto essere intervistata, niente. Ciao a tutti e mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao.